Ringrazio anche io per l'invito che mi consente tra l'altro di affrontare tematiche di cui mi occupo professionalmente in una prospettiva che è esaltata, in una prospettiva interdisciplinare che è esaltata dal libro che oggi presentiamo. Parto subito da questo. Il principale pregio, e devo dire purtroppo l'originalità, purtroppo perché non sono molte le analisi di questo tipo, il principale pregio di questa analisi è che spiega le dinamiche criminali delle infiltrazioni mafiose nel settore della sanità dopo aver dato conto di una illuminata ricognizione degli aspetti amministrativi. Ovviamente il fenomeno di infiltrazione mafiosa si inserisce su una patologia del sistema amministrativo, questo l'ha già spiegato molto bene anche il collega Paci che è intervenuto prima di me. Il problema è che l'amministrazione deve rendere delle prestazioni alla collettività per attuare il diritto costituzionalmente garantito alla salute. Se l'amministrazione non lo fa in modo efficiente, quel diritto non viene attuato. Non si può dire che i cittadini godano di un diritto che il catalogo della Costituzione lo attribuisce. Qual è quindi la precondizione dell'infiltrazione mafiosa nel settore sanitario? La precondizione logica è l'indebolimento del sistema sanitario pubblico nell'erogazione delle prestazioni. Indebolimento che si articola in varie specie, c'è un'ipotesi di clientelismo medico che consiste nella nomina clientelare dei vertici delle strutture sanitarie, c'è una forma di clientelismo più aggravato, che è la trasformazione del diritto costituzionalmente garantito alla salute in un favore graziosamente concesso come forma di controllo del consenso, e poi c'è la corruzione vera e propria, cioè la disparità di trattamento fra imprenditori della sanità privata, imprenditori della sanità privata che la Costituzione peraltro prevede e tutela, nel senso che il sistema sanitario che prevede una presenza pubblica e una presenza privata, dove la presenza privata in condizioni fisiologiche dovrebbe essere di stimolo e non di ostacolo alla sanità pubblica. Ora, un'amministrazione inefficiente ed incapace non è migliore da questo punto di vista di un'amministrazione disonesta e con infiltrazioni mafiose, perché allo stesso modo una consapevolmente e l'altra inconsapevolmente creano le precondizioni per l'ingresso degli interessi criminali in queste dinamiche. Il problema è proprio la mancanza di un'adeguata cultura del servizio pubblico nell'amministrazione della sanità, documentata da provvedimenti della giurisprudenza amministrativa e contabile, dei quali tra 2 secondi dirò nome e cognome, dicevo una carenza di cultura del servizio pubblico che crea queste precondizioni. Io non sono d'accordo col collega Paci sul fatto che rispetto ai casi di malasanità nelle altre regioni, qui la presenza mafiosa aggrava la malasanità. Secondo me il rapporto causa-effetto è diverso. Qui la presenza mafiosa si materializza perché c'è malasanità. Ovviamente se la sanità siciliana fosse efficiente, la presenza mafiosa non avrebbe spazi per allocare i suoi interessi criminali. Interessi mafiosi trovano normalmente un ostacolo in un'amministrazione imparziale ed efficiente. La riduzione del diritto a favore del favore da chiedere al notabile di turno è invece un invito alle organizzazioni criminali a prestare a modo loro quel servizio che il controllo politico dell'amministrazione non sa o non vuole prestare. Allora, un'adeguata considerazione della dimensione amministrativa del fenomeno sarebbe il migliore antidoto per evitare degenerazioni di rilevanza penale. Così come un efficace controllo penale sulle precondizioni, cioè sulla corruzione sostanzialmente, sarebbe un ancora più efficace antidoto alla possibilità stessa che l'organizzazione mafiosa si inserisse in questo mercato. Uno degli effetti più devastanti del fenomeno mafioso è quello che una recente ricerca dell'Università di Palermo, di psicologi dell'Università di Palermo, ha definito il pensare mafioso. La diffusa convinzione che fra i mali della società, nella sanità, come in altri settori vitali, derivano dalle infiltrazioni mafiose, è in realtà un comodo regalo alla mafia perché fa perdere di vista il dato basilare, che è quello per cui ancora più pericolose delle infiltrazioni sono le inefficienze che costituiscono presupposto di queste infiltrazioni. tanto per scendere dai massimi sistemi ad alcuni esempi concreti, vorrei trarre alcuni esempi che ho letto nella relazione del procuratore della Corte dei Conti della Sicilia del 2010. Dice giustamente il collega Paci, uno dei settori più delicati in cui si giocano queste dinamiche è quello degli appalti della sanità. Nel 2008 la procura della Corte dei Conti decide di indagare su alcuni appalti che riguardavano l'acquisto di mezzi e assunzioni di personale del servizio 118. Cosa ci aspettiamo da un'amministrazione regionale desiderosa di fare chiarezza, che apra i propri armadi e i propri cassetti? No, la Regione Sicilia solleva conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la Corte dei Conti non può indagare su questi aspetti. La Corte Costituzionale, con sentenza 337 del 2009, decide ovviamente a favore della Corte dei Conti, peccato che si sono persi 2 anni di indagini nel frattempo. Altra vicenda abbastanza... Parlava sempre il collega Pace delle consulenze, anche qui nella relazione della Corte dei Conti del 2010 purtroppo c'è ampio spazio. Acquisto di presidi sanitari senza il ricorso a gare a prezzi superiori a quelli comunemente praticati sul mercato, anche questo è un dato registrato, stiamo parlando, ripeto, di documenti ufficiali, come giustamente rilevava chi ha parlato prima di me, di considerazioni meramente giuridiche, quindi senza alcuna valutazione di altro genere. Altra vicenda curiosa che in questi termini è successa solo in Sicilia e che è sintomatica semplicemente di inefficienza prima ancora che di infiltrazione. Indebito pagamento di indennità a favore di medici di base per il mancato aggiornamento dell'anagrafe degli assistiti da parte delle aziende sanitarie locali. I pazienti muoiono, nessuno aggiorna l'anagrafe degli assistiti e l'indennità continua a essere pagata. Poi un giorno si sveglia l'azienda sanitaria e dice che devi restituire tutte le indennità, e poi partono le cause risarcitorie dei medici ovviamente accorte, perché il medico senza sua colpa, solo perché non ha visto un assistito, non poteva presumere che questo fosse morto e quindi prendersi da prima lui di documentarlo e comunicarlo all'azienda sanitaria. E un'altra vicenda recente molto purtroppo emblematica di tutte queste situazioni, diceva il presidente di questa tavola rotonda dell'introduzione, chissà se il progetto di risanamento finanziario comporta anche degli effetti di fuoriuscita delle infiltrazioni mafiose. Beh, sentenza del TAR Sicilia dell'anno scorso, la 1526 del 2009, riguarda il caso di un cittadino che si deve avere, ha bisogno di una prestazione sanitaria urgente, la trova a Roma, chiede, come previsto da una legge regionale, nel corso della prestazione operatoria subita, e gli viene risposto che non ricorrono le condizioni previste dalla legge, cioè non gli viene data una motivazione, non gli viene detto perché non ha bisogno, gli viene semplicemente detto che non ricorrono le condizioni previste dalla legge. Stiamo parlando di una prestazione vitale. Ovviamente il TAR annulla il provvedimento della regione per difetto di motivazione. Ecco, quando l'amministrazione regionale della sanità non si prende cura dei diritti e degli interessi dei cittadini, non necessariamente accogliendo le pretese, ma spiegando perché non le accoglie o non le accoglie o non le accoglie, il risanamento finanziario condotto con questo mezzo è la negazione del diritto, e la negazione del diritto è l'anticamera dell'infiltrazione mafiosa. Questo è uno schema, diciamo, non credo di dire nulla di nuovo. Voglio rispettare i termini e quindi chiudo con una considerazione. Domani è il primo anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona, tra le altre cose, ha incorporato e dato efficacia alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove si prevedono, tra l'altro, la garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana, dove si prevede, tra l'altro, il diritto a una buona amministrazione che si compendia anche in un onere di motivazione delle decisioni per la pubblica amministrazione. Basterebbe l'applicazione di canoni elementari come questi per evitare che le vicende di cui si sono occupate tra il 2008 e il 2009 il TAR Sicilia e la Corte dei Conti possano creare quelle precondizioni di cui parlavo prima. Il problema, si parlava poco fa di cultura dell'antimafia. Secondo me un'efficace cultura dell'antimafia, che non vuole essere vuota retorica, deve intervenire sui presupposti strutturali di queste dinamiche. Deve cioè impedire che il diritto venga trasformato in favore, perché nel momento in cui il diritto viene trasformato in favore è troppo tardi. A quel punto si possono fare solo i processi che sono stati fortunatamente fatti sulla patologia penalistica del fenomeno. Dicevo, il Trattato di Lisbona ha insistito moltissimo, tra l'altro, sulla sicurezza dei cittadini, no? E il primo fattore di insicurezza è proprio l'imparzialità, la disparità di trattamento. Ora, l'amministrazione su questo deve semplicemente acquisire la cultura del risultato. Si parla di amministrazione di risultato per indicare che la prestazione che l'amministrazione fornisce agli amministrati non deve essere semplicemente conforme a un parametro formale, legale, ma deve raggiungere lo scopo che la norma ha imposto all'amministrazione attribuendole quel potere e dovere. Se non raggiunge lo scopo, il diritto non è riempito di contenuto. Mi fa piacere, mi permetto un piccolo aneddoto personale, sedere accanto ad Antonio Balsamo, che ha scritto una sentenza molto bella sull'omicidio di Mario Francese, sentenza che io ho annotato in una rivista giuridica, richiamando a proposito del suo ragionamento la tesi di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. Cioè, Santi Romano diceva che la mafia è un ordinamento giuridico autonomo, era, perché lui scriveva circa 100 anni fa sostanzialmente, un ordinamento giuridico autonomo che in qualche modo interferisce con quello statuale, ovviamente in chiave di conflittualità. Beh, se quello che ci hanno insegnato queste vicende di cui trattano le sentenze che Selene Tocco ha analizzato con grande attenzione, è proprio l'esistenza di un mondo della sanità mafiosa parallelo a quello della sanità legale, che avrebbe dovuto esistere e che non esisteva, ovviamente, e proprio perché non esisteva si era creato questo ordinamento parallelo. I controlli amministrativi non esistono più dopo la riforma del titolo V della Costituzione, i controlli preventivi. Il controllo della giurisdizione amministrativa è ovviamente limitato dal fatto di essere una giurisdizione di diritto soggettivo, quindi chi si rivolge, il giudice amministrativo può annullare atti amministrativi soltanto in funzione delle domande singolarmente poste. La Corte dei Conti agisce con i limiti che abbiamo visto poco fa. Ecco, io sono d'accordo con il monito finale del collega Paci, che faccio mio e col quale chiudo anch'io, cioè bisognerebbe andare a guardare i bilanci regionali della spesa pubblica sanitaria, ma non in termini di aggregati assoluti, perché l'analisi degli aggregati assoluti non ci dice niente. Come ho detto poco fa, il risanamento finanziario in assoluto non ci dice niente, anzi rischia di aggravare la situazione di disagio del cittadino che apre poi le porte all'interesse illegale. Quello che andrebbe fatto è vedere come questi aggregati finanziari vengono in concreto orientati e soprattutto se vengono rispettate le regole di buona amministrazione, che a un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, se come pare la Sicilia in Europa, dovrebbero essere valide anche qui.